Signore e signori, vi diamo il benvenuto alla Conference Call di Pirelli, nel corso della quale il Top Management di Pirelli presenterà il risultato preliminare del Full Year 2024. Un webcast dell'evento e le slide della presentazione sono disponibili nella sezione Investor Relator del sito Pirelli. Vi ricordo che la sessione di domande e risposte segue la presentazione. Adesso vi presento il dottor Marco Tronchetti Provera, lei la parola. Grazie, buonasera signore e signori. I risultati per il 2024 confermano la resilienza del nostro modello di business in un contesto esterno sfidante. Abbiamo rafforzato il posizionamento sull'high value, principale driver di crescita. L'efficacia delle leve interne, il price mix e le efficienze, ha portato ad un miglioramento della redditività, la più alta fra i tier 1. Infine abbiamo ridotto l'indebitamento, registrato una generazione di cassa superiore ai target. Importanti anche i progressi sul fronte della sostenibilità, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la valorizzazione delle persone rimangono la nostra priorità. Forte l'impegno sullo sviluppo di prodotti e materiali a minore impatto ambientale ed infine abbiamo accelerato il processo di decarbonizzazione lungo la catena del valore. Questi risultati consolidano la nostra leadership all'interno del settore come riconosciuto dai più importanti indici di sostenibilità. Per il 2025 confermiamo gli stessi obiettivi contenuti nel piano industriale presentato nel marzo 2024, nonostante il contesto più impegnativo. I nostri obiettivi non comprendono la potenziale applicazione dei dazi USA data l'incertezza su importo e tempistiche. Abbiamo definito un contingency plan per mitigarne l'impatto che ci permetterà di mantenere gli stessi target di generazione di cassa e di leverage, nonché di raggiungere la fascia bassa della guidance limit adjusted. Adesso lascio la parola al dottor Casalucci. A lei la parola. Grazie dottor Tronchetti e buonasera a tutti. Chiudiamo il 2024 con risultati superiori alle attese nonostante la volatilità dello scenario macroeconomico e geopolitico. In maggior dettaglio, i ricavi sono a circa 6,8 miliardi di euro, in crescita del 1,9% grazie alla solida performance commerciale, con un peso del high value del 76%, in miglioramento di un punto percentuale rispetto al 2023. EBIT adjusted a circa 1,06 miliardi di euro, più 5,9% year on year, con una profittabilità al 15,7%, superiore al target 15,5%, e in crescita anno su anno grazie al contributo delle leve interne. Risultato netto è stato pari a 501 milioni di euro che, come vi illustrerà il dottor Bocchio, sconta impatti non monetari legati all'iperinflazione. Una posizione finanziaria netta negativa per circa 1,9 miliardi di euro, in riduzione di 336 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023. Superiore alle attese, la generazione di cassa ante dividendi 534 milioni di euro rispetto ai target di 520 milioni di euro grazie alla solida performance operativa e ai minori oneri finanziari. Nel 2024 Pirelli ha ulteriormente rafforzato l'impegno e l'attenzione alla sicurezza, all'engagement e alla valorizzazione delle risorse umane. I principali risultati raggiunti si confermano in linea con i nostri obiettivi. In calo del 16,6% l'indice di frequenza degli infortuni grazie alle azioni di prevenzione e interventi di sensibilizzazione. Aumenta il peso delle donne in posizioni manageriali che raggiunge il 28,3% a livello globale, più 1,3 punti percentuali rispetto al 2003. Infine, il tasso di engagement si conferma all'83%, a testimonianza del forte coinvolgimento e motivazione dei dipendenti del gruppo. Il 2024 è stato un anno di forte spinta sulla decarbonizzazione, con una riduzione delle emissioni assolute di CO2 nelle nostre fabbriche, meno 57% rispetto al 2018. E delle emissioni dei nostri fornitori, meno 26% rispetto al 2018. Questi risultati sono coerenti con l'obiettivo della carbon neutrality al 2030 e con il nostro target di net zero al 2040, validato dalla Science Based Targets Initiative. In aumento la percentuale di materiali bio-based riciclati, che nel nostro migliore prodotto sul mercato si è attestata al 58,5%. A tutela della biodiversità abbiamo ridotto ulteriormente il consumo di acqua del 34,6% in aree ad alto rischio idrico rispetto al 2015 e del 51,4% se consideriamo tutti i siti produttivi del gruppo. Questi risultati confermano la nostra leadership globale del settore, come riconosciuto anche dai più importanti indici di sostenibilità. Passiamo ora alla performance operativa, cioè ai risultati operativi. Grazie al programma commerciale abbiamo guadagnato quota sul high value. Dal punto di vista del programma innovazione, abbiamo ampliato il portfolio OE principalmente sull'elettrico e su calettamenti più elevati. Sono stati lanciati 7 nuovi prodotti nel settore car e 5 per il mondo del two wheels, delle due ruote, mentre prosegue la partnership con Bosch per lo sviluppo del Cyber Tyre. Dal punto di vista del programma Operations, abbiamo conseguito efficienze per 143 milioni di euro che hanno interamente compensato l'impatto dell'inflazione. Infine, grazie all'elettrificazione del processo di vulcanizzazione, accelera il nostro piano di decarbonizzazione degli stabilimenti. Analizziamo quindi più nel dettaglio i singoli programmi. Il programma commerciale. Partiamo da questo. Il nostro posizionamento distintivo sull'high value ci ha permesso di sovraperformare il mercato nel 2024, registrando una crescita di volumi car del 2% rispetto al più 1% del mercato. Sul segmento 18 pollici e più abbiamo guadagnato quota di mercato sia sul primo equipaggiamento, dove abbiamo ampliato la collaborazione con i produttori premium cinesi di New Energy Vehicle, sia sul replacement, dove abbiamo beneficiato dell'efficacia della nostra strategia pull through e dell'innovazione di prodotto. In riduzione, l'esposizione sullo standard. I volumi Pirelli Car dei 17 pollici al di sotto sono meno 4% rispetto a un mercato che è piatto, in linea con la nostra strategia di selettività. Nel quarto trimestre abbiamo sovraperformato il mercato sul replacement, beneficiando anche del buon andamento della winter season in Europa. Il trend dell'OE nel quarto trimestre sconta la debolezza del mercato in Europa e Nord America e una base di confronto sfavorevole in Cina. Ricordiamo che nel quarto trimestre del 2023 Pirelli aveva registrato una forte crescita nelle vendite, grazie ai nuovi contratti con i produttori premium cinesi di New Energy Vehicle. Ebbene, il programma innovazione è proseguito anche nel 2024. Abbiamo conseguito 306 nuove omologazioni, con un forte focus sul 19 pollici, sulle specialties e EV. Per rispondere alle esigenze di performance e safety sempre più stringenti da parte dei nostri partner premium e prestige, abbiamo ampliato la gamma dei prodotti con il lancio di 12 nuovi prodotti. Per il mondo del car, le nuove linee di prodotto ad elevato contenuto tecnologico. Due linee globali, Winter e All Seasons, 5 regionali dedicate ad Europa e APAC in modo specifico. Tra i nuovi prodotti spiccano 2. Il P-Zero Winter 2, vincitore di Tire Review 2024, e il cinturato All Season SF3, riconosciuto come il Best All Season Tire da Auto Build. Per il mondo del Two Wheels sono stati introdotti 2 prodotti moto focalizzati su linee touring e off-road e 3 prodotti cycling, principalmente per il road racing. Infine, il programma di efficienze. 143 sono i milioni di euro in linea con il target e tali da compensare l'inflazione dei fattori produttivi, in particolare il costo del lavoro e i trasporti. In maggior dettaglio, i maggiori benefici derivano dal cantiere Product Cost, grazie all'adozione di nuovi programmi di progettazione come il Design to Cost e la virtualizzazione che ci ha consentito di ridurre del 30% i tempi di sviluppo del pneumatico. Il cantiere Manufacturing ha generato, come previsto, maggiori efficienze nell'ultima parte dell'anno, con progetti di automazione nelle fabbriche, di elettrificazione nelle fasce di vulcanizzazione e di efficientamento del consumo energetico. Nel cantiere SGA è proseguita la razionalizzazione della catena di approvvigionamento dei costi generali e l'ottimizzazione della logistica. Infine, i benefici del cantiere Organization derivano dalla digitalizzazione dei processi interni e dall'upskilling del personale. E ora passo la parola al dottor Bocchio. Grazie, ingegner Casaluce, buonasera a tutti. Passiamo ora ad analizzare la nostra performance rispetto al 2023. Pirelli ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a circa 6,8 miliardi di euro e una crescita organica del più 4,4% grazie alla solida performance commerciale. L'andamento dei volumi più 1,9% in linea con la guidance riflette il rafforzamento sul car 18 pollici e superiore e la graduale riduzione dell'esposizione sul 17 pollici, come già illustrato dall'ingegner Casalucci. Il price mix è stato supportato dalla progressiva transizione dal segmento standard all'high value e da un miglioramento del mix all'interno di entrambi i segmenti. D'altro canto, l'impatto del Forex è stato negativo del 2,5%, che sconta la volatilità delle valute dei paesi emergenti. Nel quarto trimestre la crescita organica dei ricavi è stata del 2,3%, sostenuta da una parte dal buon andamento del price mix più 1,8%, guidato dal costante miglioramento del mix di prodotto, e d'altro canto dai volumi più 0,5%. Positivo l'impatto dei cambi, più 4,3%, che beneficia sia dell'apprezzamento del dollaro e dalla base di confronto favorevole. Dato che nel quarto trimestre del 2023 l'impatto dei cambi era stato particolarmente negativo, uguale a meno 10,6%. Pirelli chiude il 2024 con un EBIT adjusted pari a 1,06 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto al 2023, con un margine del 15,7%, in miglioramento anno su anno di 60 punti base grazie alla performance commerciale. In maggior dettaglio, positivo il contributo dei volumi per 49 milioni di euro, il price mix più 110 milioni di euro, ha più che compensato l'impatto delle materie prime, meno 24 milioni, e la negatività dei cambi, meno 25 milioni di euro. Le efficienze, più 143 milioni di euro, hanno coperto l'inflazione, uguale a meno 142 milioni di euro. Negativo infine l'impatto degli ammortamenti, 22 milioni di euro, e degli altri costi, meno 30 milioni di euro, principalmente collegati alle attività di marketing e ricerca e sviluppo. Nel quarto trimestre l'adjusted EBIT si attesta a 245 milioni di euro, in miglioramento di circa 26 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'adjusted EBIT margin in miglioramento al 15,4%, era 14,7% nel quarto trimestre del 2023, grazie all'effetto positivo del price mix, delle efficienze e dei cambi, che hanno più che compensato l'aumento del costo delle materie prime e dell'inflazione.
Passiamo ora al risultato netto, pari a 501 milioni di euro, in crescita rispetto a 496 milioni di euro nel 2023. Tale trend riflette il miglioramento della performance operativa per 59 milioni di euro, le cui dinamiche sono state appena descritte, la riduzione dei costi non ricorrenti per 36 milioni di euro e il miglioramento del risultato delle partecipazioni per 16 milioni, principalmente in Cina e Indonesia. L'incremento degli oneri finanziari netti scontano 53 milioni di euro di impatto non monetario legato all'iperinflazione. Infine, l'incremento delle imposte per 13 milioni di euro rispetto al 2023 riflette principalmente la diversa aliquota fiscale dei due esercizi. Nel 2024 il tax rate era stato pari al 22,6%, migliore delle attese che era al 26%, grazie alla positiva risoluzione di alcune controversie fiscali con un positivo impatto di circa 30 milioni nel quarto trimestre nel 2023. L'aliquota fiscale era stata invece del 21,3% e includeva benefici fiscali per 40 milioni di euro relativi al patent box per il triennio 2020-2022. Pirelli chiude il 2024 con una posizione finanziaria netta negativa pari a circa 1,93 miliardi di euro, con una generazione di cassa ante dividendi di 534 milioni di euro, superiore di 25 milioni di euro rispetto al 2023 e 58 milioni di euro escludendo l'impatto delle operazioni straordinarie come l'acquisizione di Aviatech e con il contributo della joint venture in Arabia Saudita. Il miglioramento della generazione di cassa ante dividendi è riconducibile alla performance operativa e alla riduzione degli oneri finanziari pagati. Il flusso di cassa netto della gestione operativa si attesta a 989 milioni di euro, riflette la crescita dell'EBITDA adjusted. Investimenti è pari a 415 milioni di euro legati all'attività high value, all'upgrade tecnologico e automazione delle fabbriche. Gli incrementi di diritti d'uso, minore contributo della gestione del capitale circolante per effetto dell'apprezzamento del dollaro e dell'adeguamento dei livelli di scorte principalmente in Nord America alla luce della potenziale introduzione dei dazi. Sostanzialmente invariato il peso dei crediti commerciali, 9,2% dei ricavi del 24, 9,8% nel 23, e dei debiti commerciali, 30,7% nel 24, 30,1%. Il flusso netto di cassa ante dividendo nel quarto trimestre 2024 è positivo per 891 milioni di euro, miglioramento dei 14 milioni di euro rispetto a 877 dell'anno precedente. Il debito lordo del gruppo al 31 dicembre 2024 ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, considerando attivi finanziari per circa 1,9 miliardi di euro. La posizione finanziaria netta risulta quindi pari a 1,9 miliardi di euro. Le principali operazioni dell'anno: nel marzo 24 abbiamo firmato nel mese di marzo un nuovo prestito bancario ISG per 600 milioni di euro con scadenza nel terzo trimestre 28. In luglio abbiamo emesso un prestito obbligazionario Sustainability Linked da 600 milioni di euro con scadenza 5 anni. Al contempo abbiamo rimborsato tutto il debito in scadenza fino al primo semestre del 2025. La combinazione di queste transazioni hanno consentito il miglioramento del profilo delle scadenze del debito, con il 70% del debito in scadenza a partire dal 2027. Grazie infine alla stabile generazione di cassa, chiudiamo l'anno con un margine di liquidità pari al 3,17 miliardi di euro, di cui 1,5 di linee di credito committed non utilizzate. Tale margine copre le scadenze di debito fino al terzo Q del 2029, quindi per oltre 4 anni e mezzo. Al 31 dicembre 24 la finanza sostenibile continua a rappresentare circa il 70% del debito lordo di gruppo, ovvero l'85% se consideriamo il debito della holding. Infine il costo del debito negli ultimi 12 mesi si attesta a 5,06%, in linea con l'anno scorso. Grazie dottor Bocco. Passiamo alla seconda parte della presentazione. Lo scenario macroeconomico per il 2025 è caratterizzato da una crescita globale del PIL del 2,5%, sostanzialmente in linea con le previsioni del piano industriale presentato a marzo 2024 e da un'inflazione più contenuta rispetto all'anno precedente. Le attuali tensioni commerciali rappresentano un rischio per tale scenario. L'applicazione dei dazi prospettata dall'amministrazione americana, in corso di definizione, potrebbe rallentare la crescita dell'economia, nonché alimentare l'inflazione. L'impatto dei dazi potrebbe avere effetto sia sulla catena di approvvigionamento, con conseguente aumento dei costi di produzione, sia sulla domanda finale. L'inflazione, secondo le prime simulazioni, in caso di applicazioni dei dazi sulle importazioni, la crescita economica sarebbe impattata per circa 20 punti base rispetto alle attuali stime. Esaminiamo ora quale potrebbe essere la domanda del car tire nel 2025. Le nostre previsioni si basano su uno scenario car tire sostanzialmente stabile per il 2025, più o meno 1% di segno opposto all'andamento per canale, primo equipaggiamento in flessione low single digit a causa della continua debolezza della produzione auto in Europa e Nord America, mentre il canale ricambi è dato come stabile o leggermente in crescita anno su anno nei diversi mercati. L'high value conferma la sua resilienza con una crescita mid single digit trainata dal canale ricambio in Europa, Nord America e Cina. Stabile la domanda sul primo equipaggiamento per i 18 pollici e superiore grazie alla ripresa della produzione auto nella seconda parte dell'anno e alla domanda in Cina. Nel car 17 pollici e superiore la domanda è attesa negativa low single digit su entrambi i canali. In tale scenario, Pirelli conferma la strategia di guadagno di quota sul car 18 pollici superiori di riduzione dell'esposizione sullo standard. Per rispondere allo scenario che sta emergendo e rafforzare la nostra leadership tecnologica, abbiamo individuato tre priorità. Prima, innovazione di prodotto. Puntiamo a espandere il nostro portafoglio tecnologico per soddisfare le esigenze dei nuovi produttori di veicoli di fascia alta e dei diversi consumatori e puntiamo a cogliere le occasioni di crescita nelle nuove redditizie aree di business. La seconda priorità è una trasformazione efficiente che faccia leva su nuove tecnologie, automazione e soluzioni digitali per consentire una trasformazione sostenibile della base dei costi. Infine, la terza priorità è la resilienza della value chain. Vogliamo rafforzare la strategia local for local, vogliamo reagire rapidamente all'eventuale introduzione di dazi e ampliare la base dei clienti, sia nel caso dei nuovi car maker che nei mercati dove possiamo crescere, come il sud-est asiatico, gli Stati Uniti, il Pacifico e l'Europa dell'Est. Incominciamo con l'innovazione. La connettività è un importante banco di prova per il futuro. Prosegue la collaborazione con Bosch, con cui abbiamo definito una roadmap pluriennale per le performance e la sicurezza, e dopo il progetto Pagani la nostra soluzione Cyber Tire diventerà disponibile ad altri produttori premium e prestige. Il portafoglio si arricchirà di oltre 300 omologazioni con forte focus sui calecattamenti più elevati e New Energy Vehicles. Previsto il lancio di 9 nuovi prodotti car nel 2025, sviluppati grazie anche alla virtualizzazione e intelligenza artificiale. Nel canale PA introdurremo una nuova generazione di prodotti che rafforzerà il portafoglio tecnologico Pirelli, ottimizzando la performance della nuova generazione di veicoli di fascia alta. Nei ricambi rinnoveremo le linee regionali per soddisfare le richieste dei consumatori legali e rafforzare al contempo il nostro posizionamento nei segmenti specifici di business come All Terrain nel Nord America. Tali azioni sosterranno la nostra politica commerciale che si tradurrà in una crescita del peso dell'high value, 78% dei ricavi del gruppo nel 2025, in aumento di 2 punti percentuali anno su anno. Passiamo ora alla seconda priorità strategica. Nel 25 il programma di efficienze accelera circa 150 milioni di euro rispetto ai 135 milioni indicati a marzo 2024. Automazione, elettrificazione, digitalizzazione degli impianti e dei processi sono i cardini e i driver di questo percorso di trasformazione. Partiamo dal programma Product Cost, su cui stiamo investendo in maniera significativa e che permette oggi a Pirelli di sviluppare i pneumatici in modo diverso, adottando un approccio modulare che riduce i tempi e i costi di progettazione, mentre la virtualizzazione delle fasi di sviluppo permette di ridurre il time to market del 30%. Il programma Manufacturing ha l'obiettivo di aumentare la produttività, la qualità e la flessibilità delle nostre fabbriche, grazie all'automazione di alcune fasi di produzione come il finishing, l'handling e i flussi di materiali e all'adozione di soluzioni digitali guidate dall'IoT o dall'intelligenza artificiale. Il miglioramento è anche l'efficienza energetica delle fabbriche, l'elettrificazione dei vulcanizzatori ci permette di ridurre dell'80% i consumi rispetto all'alimentazione a vapore. Infine, continuiamo a ottimizzare l'organizzazione e l'impronta della logistica in linea con l'anno scorso. Dati i tempi di attuazione di alcuni programmi, specialmente del progetto Manufacturing, il contributo dell'efficienza diventerà più rilevante nel secondo semestre dell'anno. Infine, un focus sul piano di mitigazione nell'eventualità dell'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti generano oltre il 20% dei ricavi di gruppo, ma la nostra produzione negli Stati Uniti è ridotta. Lo stabilimento in Georgia, con il più alto grado di automazione, il cosiddetto MIRS del gruppo, ha una capacità di circa 400.000 pneumatici high-tech all'anno. Per coprire la domanda importiamo più del 50% dal Messico e circa il 40% dal Brasile e dall'Europa. Se venissero introdotti dei dazi per mitigarne l'impatto, sfrutteremo sia fattori esogeni come i movimenti dei cambi che il piano di mitigazione. Tale piano prevede maggiori importazioni dal Brasile e un aumento della capacità negli USA. Abbiamo già avviato un upgrade tecnologico dei processi MIRS che costituirà la base per la prima fase dell'aumento di capacità negli Stati Uniti. Inoltre, la politica commerciale verrà riesaminata sulla base del tasso di inflazione. Infatti, il 30% della domanda totale di pneumatici negli Stati Uniti viene importato, quindi una certa pressione inflazionistica è da aspettarsi. Il piano di mitigazione comprende anche riduzioni di costo e oltre ai benefici per 150 milioni di euro del piano di trasformazione. A questo punto, quali sono le nostre aspettative per il 2025? Alla luce dei risultati conseguiti nel 2024, confermiamo che per il 2025 gli obiettivi del piano industriale presentato l'anno scorso. I target per il 2025 sono ricavi compresi tra circa 6,8 e 7 miliardi di euro, con volumi previsti in crescita tra 1 e 2%, price mix in miglioramento tra il 2 e il 3%, guidato principalmente dal mix del prodotto. Impatto cambi negativo è compreso tra meno 2,5 e meno 1,5%. Redditività in miglioramento con un EBIT margin adjusted di circa il 16%, anche grazie a un rafforzamento del piano di efficienze, come abbiamo già visto. Generazione di cassa netta ante dividendi confermata tra 550 e 570 milioni di euro. Gli investimenti pari a circa 420 milioni di euro, circa il 6% dei ricavi, sono confermati. Posizione finanziaria netta è prevista pari a circa meno 1,6 miliardi di euro, con una leva pari a circa una volta il debito netto sull'EBITDA adjusted. Gli obiettivi del 2025 non comprendono l'impatto di eventuali dazi USA, data l'incertezza della loro introduzione e la tempistica. Il piano di mitigazione, come ho già detto, permetterà di centrare gli obiettivi di generazione di cassa e di leverage, nonché la fascia bassa dell'EBIT adjusted. Infine confermiamo gli obiettivi di sostenibilità che prevedono per il 2025 un continuo impegno sulla tutela della salute e della sicurezza delle persone, progressi sulla decarbonizzazione della catena del valore, l'aumento del percentuale dei materiali bio-based e riciclati che per il nostro best product supererà il 70%, l'ulteriore riduzione del consumo di acqua a tutela della biodiversità. Tali target sono coerenti con gli obiettivi 2030. Grazie per l'attenzione. Restituisco la parola al dottor Tronchetti per le osservazioni conclusive. Grazie, ingegner Casalucci. I risultati del 24 confermano l'efficacia del nostro modello di business, mentre le priorità strategiche definite sia a livello globale che regionale ci danno una direzione chiara. Inoltre, la nostra capacità di reagire rapidamente al contesto esterno ci dà fiducia nel percorso che abbiamo davanti. Guardando al 2025, siamo determinati a rafforzare la nostra leadership tecnologica, migliorare la redditività e ridurre l'indebitamento, in linea completamente con quanto avevo indicato nel piano industriale un anno fa. L'ingegnere Casalucci ha spiegato il nostro piano di mitigazione. Questo fa parte dei nostri piani e stiamo valutando anche degli investimenti negli Stati Uniti per aumentare la capacità. Possiamo fare leva sulla leadership nella tecnologia, nei connected tires e negli altri prodotti ecosostenibili, nonché sulla nostra partecipazione alla Formula 1. Queste sono tutte occasioni per noi. Possiamo aprire la sessione delle domande.
Adesso iniziamo la sessione delle domande e delle risposte. Se volete prenotarvi, fate clic sull'icona Q&A sulla sinistra del vostro schermo e poi premete il pulsante con la manina alzata. Disconnettete i vostri microfoni. Se invece siete al telefono, asterisco più uno. Prima domanda, Martino De Ambrogi da Equita, a lei la parola. Buonasera, buonasera a tutti. La prima domanda riguarda la standard profitability non solamente nel 24 ma anche le proiezioni per il 2025, tenendo in considerazione che c'è di fatto la maggioranza della crescita della top line viene dalla high value che arriva al 76% del fatturato. Ebbene, c'è una domanda anche più strategica che desidero fare sul deleverage, perché di fatto, vista la vostra guidance, inizierete questo anno con un EBITDA di circa 1 e mi chiedevo se avete considerato questo livello, diciamo, un punto di arrivo, nel senso che pensate a cose che per esempio non avete mai fatto fino a questo momento, perché il focus era sul deleverage, sul buyback o su, perché no, un M&A o qualche altra cosa che ci dice. Grazie per la sua domanda. Io risponderò alla seconda parte della sua domanda, che è correlata appunto alla nostra posizione finanziaria. Ebbene, per prima cosa dobbiamo naturalmente arrivare al target e ce la faremo. Poi abbiamo tutta una serie di possibilità naturalmente da un certo punto di vista, a condizione che ci sia una crescita di mercato che potrebbe essere un'opportunità. D'altro canto c'è il buyback, come lei ha citato, insomma, chi lo sa? Ecco, diciamo che adesso noi siamo in un momento di volatilità, però abbiamo tutti gli strumenti per poter navigare e poi anche galleggiare, per così dire, sulla superficie. Quindi abbiamo piani per il prossimo esercizio per gli investimenti, dobbiamo capire quelle che sono le opportunità di mercato, però siamo aperti a qualsiasi possibilità che sia appunto nell'interesse di Pirelli. Dottor Casalucci, a lei. Sì, per ritornare appunto sulla domanda sullo standard, ecco, lo standard oggi è circa il 20% del nostro fatturato, con una redditività che praticamente arriva più o meno al 7%. Per quanto riguarda appunto i volumi, stiamo parlando di circa 20 milioni di pezzi e il target della redditività double digit sullo standard c'è ancora, non siamo dove volevamo essere, proprio perché la redditività dello standard nel corso dell'ultimo esercizio ha avuto un impatto negativo sulla ristrutturazione russa e poi anche per quanto riguarda l'ambiente economico argentino. Ciò non di meno, siamo riusciti a mantenere lo scopo di avere un ROS double digit nell'esercizio. La percentuale dello standard diminuirà anno su anno ed è importante citare che appunto nel settore high value, diciamo, già rappresenta il 10-12% massimo del nostro fatturato complessivo, quindi è concentrato in modo particolare in America Latina. Grazie. Se posso semplicemente un follow up per quanto riguarda i dazi, ha citato il bisogno di investire, allora ci sono revisioni per poter avere un adjustment sul vostro footprint? No, perché questo non è a breve termine e quindi il nostro piano finanziario per il 2025 viene ad essere confermato e quindi ciò che noi abbiamo nell'ambito della presentazione che abbiamo fatto è ciò che accadrà. Adesso stiamo valutando gli investimenti, naturalmente gli investimenti inizieranno, speriamo, proprio perché ci sono le opportunità che vediamo e quindi prima della fine di questo esercizio, però niente che possa avere un grosso impatto a livello finanziario. E se guardiamo avanti, il nostro piano potrebbe essere investire da una parte e dall'altra, quindi non ci sono problemi sulle nostre precedenze per avere una posizione finanziaria stabile. Ci siamo dati da fare, siamo vicini ad avere un rapporto 1-1, ebbene questo è il nostro scopo e appunto ci stiamo dando da fare per arrivarci. Grazie. Grazie a lei.
Prossima domanda di Monica Bosio, Intesa San Paolo. Prego. Buonasera e grazie per accettare la mia domanda. Magari procediamo uno per uno o tutto insieme, come preferite? Come preferisce? Perché lei è una signora, quindi come preferisce lei? Per il price mix, più 2, più 3%, e quindi mi pare che in caso di dazi questo price mix potrebbe essere più mix che price. Ma in questo caso ci saranno degli aumenti di prezzo? E in questo caso ci può dare delle indicazioni, anche se un po' presto? E poi chiedo anche per il drop through nello scenario migliore. Allora, il guadagno di quota di mercato negli Stati Uniti, voi siete sottorappresentati, quindi mi può dare un po' di granularità sul mercato e sulla quota di mercato negli Stati Uniti e il potenziale miglioramento che potreste realizzare o che avete realizzato nel 2024? Poi per quanto riguarda la Cina, la quota di mercato era il 16%, con 15% nel PE e 20% nei ricambi. Ci potreste dare le aspettative per il futuro in questo mercato cinese? Grazie. Ingegner Casalucci. Allora, Vediamo queste quattro domande. Price mix 2-3% della nostra guidance, per la maggior parte mix nel caso dei dazi sull'importazione da parte degli Stati Uniti. Una delle aspettative è che appunto dobbiamo applicare un piano di mitigazione e quindi anche aumentare i prezzi. Una grossa parte, un 50% della domanda viene importato negli Stati Uniti e quindi nel caso di dazi ci sarà un impatto inflazionistico e quindi noi reagiremo con delle regolazioni sul prezzo. Non sappiamo quale questa regolazione possa essere, perché non sappiamo se e quando verranno introdotti dei dazi e di quale entità saranno. Ecco perché non abbiamo compreso nel nostro piano delle cifre sui dazi. Comunque abbiamo un piano di mitigazione da applicare. Il drop through nel 25 sarà 65% circa, vicino al dato del 2024. La quota di mercato negli Stati Uniti. Allora, ricordiamo intanto che gli Stati Uniti rappresenta il mercato più importante per l'high value del mondo, rappresenta circa il 50% del mercato high value, continua a crescere anno su anno e quindi abbiamo circa 5 punti percentuali rispetto alla media e quindi abbiamo una grossa opportunità di crescita. Sulla crescita dell'high value e del fatturato high value in Cina, sì, lei ha detto delle cifre giuste e il nostro obiettivo è di rimanere in questa posizione in termini di quota di mercato. È un mercato che cresce rapidamente ed è guidato dai new electric vehicle e quindi il nostro obiettivo e mantenere la stessa quota di mercato e di crescere insieme al mercato. Scusate un attimo. Sì, naturalmente, quello che ho detto ha a che fare con il 2025, comunque guardando al medio termine, tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia e soprattutto con le specialty e le connectivity, sono questi i dati che o gli elementi che guideranno la crescita, le omologazioni e la tecnologia guideranno il nostro mercato futuro. Una domanda di follow-up molto rapida. Adesso avete lo stesso atteggiamento con la Cina e questo succederà anche nel 2025 o avete un atteggiamento diverso rispetto ai player locali in Cina? Allora, consideriamo che il peso dei car maker premium in Cina hanno tutti a che fare con i nuovi veicoli elettrici e rappresentano circa il 50% del nostro fatturato, è molto più bilanciato. Quindi tra i premium car maker come Aito Seres, eccetera, tutti i car maker premium e quelli che invece hanno a che fare più con quelli occidentali che producono auto in Cina. Quindi io penso che l'impronta sia ben bilanciata perché il rischio nella società è in una situazione sbilanciata. Più cresceranno i cinesi o gli Stati Uniti per quanto riguarda il segmento premium, più cresceremo anche noi. Grazie.
La prossima domanda è di Martin Harris della Bernstein. A lei la parola. Next La prossima domanda è di George Gallier della Goldman Sachs. A lei la parola. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi dedicato del tempo per la domanda. Volevo fare una domanda per prima cosa sulla prima domanda che è stata fatta sul leverage. Naturalmente, certo, voi siete fiduciosi di arrivare appunto all'1:1, però ci può dare qualche ulteriore notizia su quello che lei pensa sia il leverage o il suo livello ideale a livello di medio termine, a livello di bilancio, visto appunto il free cash flow sostenibile che l'azienda ha avuto nel corso dell'ultimo biennio, triennio. E poi secondo, visto che lei ha citato l'M&A nella sua risposta, ci sono degli settori specifici di cui magari state già avendo dei piani o a cui state pensando da qui verso il futuro? Terza domanda per quanto riguarda il dibattito attuale sulla tire industry. Gli inventari per quanto riguarda appunto le giacenze regione per regione, come li valutate attualmente? Grazie per le sue domande. In prima battuta, quello che è il nostro leverage da qui verso il futuro, adesso noi di fatto stiamo dando i risultati che avevamo pianificato. Dovevamo redigere il nuovo piano. Nel nuovo piano bisogna tenere in considerazione quella che è la situazione e il potenziale di crescita delle nostre tecnologie, che di fatto si stanno sviluppando molto velocemente, quindi avremo delle possibilità per guardarci intorno. Ciò che noi stiamo vedendo riguarda in modo particolare la tecnologia, dove già stiamo pervenendo o abbiamo già raggiunto degli accordi. Questo significa che stiamo cercando delle partnership correlate alla tecnologia. Quindi diciamo che noi abbiamo una visione molto chiara di quello che è il futuro, diciamo. Il nostro futuro è tecnologia del pneumatico, la tecnologia del settore connected, e questa sarà una rivoluzione che passo passo si verificherà nel settore del tire. Io naturalmente sono sicuro nel dire questo perché siamo gli unici che fanno questo. Abbiamo la possibilità di connettere attraverso la tecnologia le auto e quindi abbiamo delle partnership e continueremo. Per quanto riguarda l'M&A, la mia risposta è questa. Anche lì, ancora una volta, devo dire che per noi è il mercato intorno a noi quello che noi guardiamo. Non abbiamo un obiettivo specifico oggi. Nell'ambito del nostro piano si baserà tutto sulla visibilità che avremo in futuro, nel senso che noi cerchiamo sempre la sostenibilità, perché la chiave è fare la sostenibilità, fare delle cose che hanno a che vedere con la sostenibilità. Abbiamo passato il Covid e stiamo ancora qui in una posizione di leadership sul mercato. Io credo che la resilienza della nostra azienda sia un fatto fino a questo momento e continuerà così. Ingegner Casaluce, lei per la terza domanda e quindi risposta. Sì, per quanto riguarda le giacenze e le scorte, diciamo che sono normalizzate in tutto il mercato. Diciamo che siamo ritornati a livello di scorte normali, e quindi la gestione della volatilità e delle scorte è, diciamo, un problema che ha meno a che vedere sulle domande degli ultimi mesi, e questa è una situazione che vediamo anche per l'inizio del 2025. Grazie, vi ringrazio davvero tanto, siete stati molto chiari.
Prossima domanda, Christoph Lakalski di Deutsche Bank, prego. Buonasera, grazie per la domanda. Una domanda tecnica sulla guidance. Quando parlate delle misure che saranno in vigore sui dazi, allora questo significa 15-16%, cioè la fascia bassa che avete menzionato, e per quanto riguarda le mitigazioni. Quanto potrebbe essere il flusso di prodotti dal Brasile per gli Stati Uniti? Intendete aumentare i volumi e lo farete nel trimestre o avete bisogno di più tempo? L'ingegner Casaluci vi darà i dettagli, però Secondo noi i dazi sono qualcosa che dobbiamo gestire. Ci troviamo in una situazione globale dove a livello regionale diventa tutto più evidente. Noi vogliamo potenziare la nostra strategia local for local. Noi abbiamo vediamo delle opportunità di crescita negli Stati Uniti e stiamo analizzandole. Allora, il nostro piano di mitigazione ha molto a che fare con la crescita negli Stati Uniti, come ha già spiegato l'ingegner Casalucci. Alla fine dei conti tutto è business e quindi va bene per qualsiasi paese, e l'America innanzitutto, di dare delle opportunità di crescita del business e anche dei dipendenti. E quindi alla fine della storia l'elemento importante è la crescita negli Stati Uniti, la stabilità in Europa, una crescita anche in Cina. Questo in generale. Adesso l'ingegner Casalucci vi darà i dettagli. Allora, l'impatto sulla guidance, per riassumere, per quanto riguarda l'EBIT adjusted, l'impatto è di 1.1 miliardi. La fascia bassa della guidance è di 1,06, quindi 30 milioni. Questo sarebbe l'impatto netto sulla base dello scenario peggiore, quindi dazi del 25, cioè quello che viene annunciato dall'amministrazione americana, ma non è ancora stato applicato né introdotto. Tutto questo potrebbe essere mitigato dalle misure che noi abbiamo menzionato prima, i cambi, un'importazione maggiore dal Brasile. Adesso importiamo 2,5 milioni, lo possiamo aumentare del 20% in termini di pezzi proprio di pneumatici, e un'altra misura potrebbe essere un aumento della capacità negli Stati Uniti, come ha già detto il dottor Tronchetti. Nonostante ciò, noi abbiamo sempre delle strutture di produzione negli Stati Uniti e abbiamo terra e possiamo costruire, possiamo crescere e possiamo farlo anche nel breve termine. È il nostro capo per il 2025, cioè 420 milioni, e l'ultimo punto che è atteso è l'aumento dei prezzi negli Stati Uniti. Sono tutte stime, naturalmente, perché ci potrebbe essere un impatto negativo del 30-35%, e cioè 30-35 milioni, arrivando quindi alla fascia bassa della guidance. Grazie. Grazie, grazie, molto utile.
Prossima domanda, Thomas Besson, Capla. Grazie, buonasera a tutti. Ho un po' di domande anch'io. Sul due ruote, i vostri commenti sono in linea diretta rispetto a quello che erano le notizie per il 2024. Che cosa è successo a livello di margine del settore delle due ruote? Questa tendenza continua anche per il 2025, la prima domanda. Seconda domanda è un aggiornamento su quelli che sono i progetti in Europa. E la terza domanda è sulla Russia. Se si arriva alla fine della guerra in Ucraina, potete informarci che tipo di piani potreste avere per quanto riguarda i vostri asset russi? Grazie. Beh, insomma, la prospettiva è stabile per quanto riguarda il settore due ruote, redditivo per noi, la redditività sta intorno al 20-21% a livello di return sul fatturato. Redditivo cresce perché proprio abbiamo live value anche nel due ruote, abbiamo anche un'attività di presenza molto pregnante nel motorsport e poi nel settore radiale abbiamo questa strategia doppia brand Pirelli-Metzler. Poi la joint venture in Arabia Saudita va avanti, abbiamo finalizzato appunto gli accordi e abbiamo in animo di iniziare la edificazione dell'impianto nel secondo trimestre del 2025. Le ricordo che è una joint venture dove noi siamo partner finanziario del 25% della quota di mercato non consolidato e quindi siamo partner per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico naturalmente. E noi naturalmente ci avvantaggeremo di questo tipo di produzione anche come uptake per la brand Pirelli. Lascio la parola al dottor Tronchetti per la domanda sulla Russia. Per quanto riguarda la Russia, siamo in linea con i nostri piani, quindi abbiamo già detto che. Dal primo giorno, come è successo anche in altri paesi in passato, manteniamo la forza lavoro e garantiamo il loro benessere, diciamo. Quindi non vogliamo, che abbiano il fardello di un indebitamento. La cosa va bene, la Russia è isolata, diciamo che in Russia si produce quello che erano i nostri obiettivi e quindi il nostro piano è quello di continuare, con la situazione attuale, non cambia nulla.
Prossima domanda è di Ashkat Kaker di JP Morgan. Buonasera, un paio di domande. La prima sul replacement del high value. Voi vi aspettate una crescita del 5% e anche di crescere la quota di mercato. C'è una differenza tra il primo semestre e il secondo semestre? O pensate di avere dei forti numeri in gennaio e ci saranno magari delle grosse differenze nella seconda parte dell'anno? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sui cambi. Allora, quando ho guardato il bridge del quarto trimestre, si vede, che ci sono delle diminuzioni, importanti, c'è cioè un drop through importante. Mi potrebbe spiegare perché? Incominciamo dal mercato high value con i ricambi. Allora, in generale, il mercato generale per i ricambi dovrebbe crescere del 5%, 4-5% nei 18 pollici superiori e questa crescita dovrebbe essere più o meno stabile per tutto l'anno, magari un pochino più del 5% in Europa, supportato da un buon inizio nel 2025, ma comunque stabile durante entrambe le parti dell'anno. Ci saranno delle diversità nella velocità della crescita nel primo equipaggiamento. Nel primo semestre ci sarà ancora un po' di negatività, leggermente negativa o high value, e ci sarà poi una ripresa nell'high value primo equipaggiamento con una buona base di confronto con l'anno scorso. Infatti, l'anno scorso c'era stata una forte riduzione del primo equipaggiamento in Europa e nel Nord America con un destocking del trade. Quindi stabile 4-5% per tutto l'anno nei ricambi e una crescita più conservativa nel primo equipaggiamento 1-2%. Più positiva nel secondo semestre e lascio la parola al dottor Bocchio per i cambi. Allora, per quanto riguarda i cambi, nel quarto trimestre c'è stato un impatto positivo per 46 milioni. Questo aveva a che fare con i risparmi dell'Europa, e questo non è molto rappresentativo, perché c'è stata una forte svalutazione del peso messicano, che è cominciato nello scorso giugno, e una struttura dei costi per la produzione del nostro impianto in Messico, che produce per il mercato degli Stati Uniti. Naturalmente ha avuto un influsso anche il peso argentino e anche la valuta brasiliana. Comunque, il drop through non è stato rappresentativo, ha avuto un impatto forte dal peso messicano, e siccome il fatturato locale non è molto rappresentativo, ma il prodotto messicano che viene portato negli Stati Uniti è particolarmente significativo. E quindi l'influsso sulla nostra base di costi è stato significativo. Grazie mille.
La prossima domanda è Gianluca Bertuzzo, Intermonte. A lei la parola. Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la parola. La prima domanda che ho da farle riguarda scorte e che è il loro livello. Il sell-in è in linea con il sell-out del 2024 o avete dovuto fare delle cose che riguardano per esempio destocking o restocking e che cosa? Seconda domanda, che cosa dobbiamo aspettarci per quanto riguarda gli oneri finanziari netti e la contribuzione della joint venture nel 2025? Ancora a livello di preventivazione, qual è appunto lo sviluppo del networking capital, quindi il capitale circolante? L'ultima è dobbiamo presupporre un 50% di payout per i risultati del 2024. Grazie. Inizio con la prima domanda. Come già detto prima, le scorte sono adesso ritornate a livelli normali praticamente dappertutto, su tutti i mercati, e siamo stati in grado appunto di fare un destocking per quanto riguarda l'ultimo trimestre del 2024, che in America e in Europa, che facciamo sempre perché vogliamo cercare di iniziare nel modo più disciplinato possibile ogni singola stagione di vendita, ma comunque non c'è nulla di speciale, diciamo che la situazione è stabilizzata. Adesso do la parola al dottor Bocchio per quanto riguarda la trattazione degli esborsi finanziari e del capitale circolante. Ebbene, dal punto di vista degli esborsi finanziari, per prima cosa io le devo ricordare che nel 2024, per quanto riguarda l'intero esercizio, gli esborsi sono stati 287 milioni, 53 non cash linked all'inflazione, alla svalutazione delle valute nei paesi ad alta inflazione. Per il 2025 ci aspettiamo in generale che gli oneri finanziari siano inferiori, nell'ambito di 220-230 milioni, ivi compresi gli item non cash, a livello di circa 30 milioni di euro. Nel 2025 ha un impatto inferiore dal punto di vista del financial income, vista la riduzione dell'indebitamento e del tasso di interesse nell'area euro, anche se in alcune economie, come per esempio in Brasile, ci sono delle tendenze a livello di aumento di tassi di interesse. D'altro canto, dal punto di vista degli item non cash, ci aspettiamo meno effetti negativi da quegli item non monetari rispetto al 2024, dal momento che l'inflazione in Argentina è andata via via riducendosi. Noi controlliamo la situazione, ma ci aspettiamo un effetto inferiore nel 2025. Per quanto riguarda la gestione di capitale circolante, anche nel 2025 è una delle nostre precedenze per poter davvero gestire la generazione di cassa per il gruppo, e ci aspettiamo una gestione efficiente del nostro livello di scorte, appunto scorte che nel 2024 hanno avuto un'incidenza sul fatturato netto di 21,7%, saremo un pochino inferiore, diciamo rimaniamo entro il 21%, i receivable 9,5% e i payables diciamo 31-32%, quindi i payable e i receivable sono simili al 2024, però dal punto di vista delle scorte ci aspettiamo di come dire, essere più efficaci dalla gestione delle scorte. Grazie. E per quanto riguarda la politica dei dividendi, ha naturalmente confermato il 50% del payout. Grazie.
Prossima domanda di Steven Benamou di BNP Paribas. Buonasera, ho un paio di domande. La prima è sulle vendite del Brasile e dell'Europa. Ci potrebbe dare dei particolari? Ci potrebbero essere dei dazi del 25% da parte degli Stati Uniti in Europa? E quindi la produzione brasiliana potrebbe andare negli Stati Uniti, anche lì dei dettagli. Poi nel 2025 l'inflazione potrà essere controbilanciata da qualche altro elemento di bilancio? Grazie. L'inflazione, come sapete, ci sono i dazi e il allora ci sono delle valute e queste si controbilanciano. Poi l'ingegnere Casolucci ha parlato del piano di mitigazione, ci ha spiegato bene di che cosa si tratta. In questo mondo volatile però noi non possiamo dare dei dettagli, perché i dettagli vengono definiti dalla situazione a man mano che si manifesta. Tra l'Europa e gli Stati Uniti ci sono ancora dei negoziati, si parla di tagli, ma noi stiamo parlando dei nostri prodotti. Noi parliamo di cars, ma non noi abbiamo dei piani di crescita negli Stati Uniti, come ha detto l'ingegner Casalucci, vogliamo crescere perché la nostra quota di mercato rispetto al nostro brand, alla nostra tecnologia, all'auto connessa è al di sotto della media, e questo è il motivo per cui abbiamo investito in Messico, negli Stati Uniti, dopo aver investito negli Stati Uniti. Adesso ci concentriamo negli Stati Uniti perché lì ci sono molte occasioni, la nostra posizione è già forte, può ulteriormente rafforzarsi grazie alla nostra tecnologia. La base di tutto quello che diciamo è la certezza che noi gestiamo la tecnologia da leader, e come leader possiamo proprio navigare, cavalcare l'onda, e come ha già detto Casalucci, noi possiamo cavalcare questa situazione. Ciò nonostante, ogni giorno controlliamo che cosa sta succedendo, qualsiasi dichiarazione in tutte le parti del mondo, ma ogni giorno usciamo e cerchiamo di acquisire tutti i dettagli possibili per orientarci al meglio. Naturalmente non c'è niente di facile, come ho detto prima, il Covid, siamo riusciti a uscirne, non abbiamo bruciato la nostra liquidità e speriamo di continuare a farlo. Grazie comunque per la domanda.
Dottor Tronchetti, non ci sono più domande. Ringrazio tutti. Grazie per essere stati con noi, è stata una conversazione interessante, spero abbiamo risposto a tutti i vostri quesiti in modo che sia esauriente per tutti voi. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Signore e signori, grazie per aver partecipato alla conference call, vi prego di staccare i vostri telefoni, grazie.